Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
La Folle Ocean Race, una gara di vela in giro per il mondo. Ne parliamo con l'unica italiana che partecipa. E poi le notizie della settimana, dalle Olimpiadi di Parigi 2024 al Super Bowl di football. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line. Ben ritrovati amiche e amici di Line, puntata numero 21. 21, vittoria, grande baldoria. Allora entriamo nel vivo delle notizie di sport che provengono da ogni angolo del pianeta. Partiamo con un aggiornamento che mi è utile ancora una volta per ricordarvi qual è la filosofia che accompagna questo podcast. Lo sport non è solo sport, ma è economia, cultura, società e politica. Ogni tanto anche guerra. Vi ho detto nelle ultime puntate della decisione del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, di prendere in considerazione la possibilità di riammettere le atlete e gli atleti russi e bielorussi alle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024. Una decisione che ha più volti. Da un lato non è giusto che le colpe dei due paesi ricadano su donne e uomini che non c'entrano niente. Dall'altro però non stiamo parlando di scaramucce tra nazioni, stiamo parlando di un paese, la Russia, che ne ha invaso un altro, l'Ucraina. La gravità della situazione è ancora attuale e profondamente intensa. L'Ucraina, infatti, per bocca del suo ministro dello sport, Vadim Gutsait, ha detto che per loro non esiste la possibilità che i russi siano riammessi e si sono detti pronti a boicottare i giochi se questo dovesse accadere. Il ministro ha parlato chiaramente delle sue intenzioni di sfruttare le alleanze per portare dalla sua parte diverse nazioni che la pensano come l'Ucraina. Pare che siano già 40 quelle che si sono dette pronte ad andare contro il CIO e tra questi c'è la Gran Bretagna, il Canada, il Giappone e l'Australia. Insomma, l'Ucraina la sta mettendo giù del tipo o noi o loro. Non vogliono neanche avere il rischio di doversi incontrare con gli atleti di quelle due nazioni. Quindi prima provano a non farlo accadere, se poi succede loro non partecipano. La pressione sul CIO sta iniziando a salire parecchio, perché a breve iniziano le qualificazioni in Asia a cui la Russia partecipa e quindi devono prendere una decisione. Per il momento si sta comportando come un genitore che deve dividere due fratelli che litigano. Se la sta prendendo con entrambi. Alla Russia, che dal canto suo fa pressioni perché il CIO le dia l'ok, ha detto di non avere fretta e che al momento la decisione di lasciarli fuori è confermata. All'Ucraina ha rimproverato invece il fatto di minacciare un boicottaggio internazionale per un qualcosa che ancora non è accaduto e ha poi ribadito che è contro il diritto internazionale difeso dalle Nazioni Unite penalizzare un atleta unicamente per il suo passaporto. Nei prossimi giorni sono attesi incontri tra vertici istituzionali fondamentali per dare una direzione decisa alla situazione. Però a più di un anno di distanza le Olimpiadi di Parigi 2024 si preannunciano molto delicate sul piano geopolitico. Ora cambiamo argomento perché febbraio è il mese degli sport con la palla ovale. È iniziato il Sei Nazioni di rugby. L'Italia, nel pieno della sua tradizione, ha perso con onore. All'Olimpico di Roma è stata sconfitta 29-24 contro la Francia. In realtà è un ottimo risultato perché la Francia è fortissima, è campione in carica e l'anno scorso ha vinto senza perdere neanche una partita. E nonostante questo l'Italia se l'è giocata alla grande, rimanendo in vantaggio anche per lunghi tratti della partita. Quindi, al di là di un po' di ironia, l'inizio delle Sei Nazioni è stato positivo e certifica il buon momento di crescita del rugby italiano. Tra l'altro, questo Sei Nazioni verrà trasmesso a mo' di documentario dietro le quinte da Netflix nel 2024. Se sommiamo questo al fatto che le Sei Nazioni ha scelto TikTok come suo canale ufficiale, capiamo come ogni sport abbia bisogno di trovare costantemente un nuovo pubblico. Siamo in un momento storico in cui niente si fa con la sola passione e a tutti servono i soldi e tutti cercano un modo per farne sempre di più. Chi non ha sicuramente bisogno di soldi è il football americano, che in America è leader assoluto negli ascolti TV e quando giunge al suo capitolo finale, il Super Bowl, vende gli spazi pubblicitari a cifre da debito pubblico di uno Stato. E un'altra persona che non ha bisogno di soldi, ma che comunque continua a farne, è Tom Brady.
Good morning, guys. I'll get to the point right away. I'm retiring. For good. I know the process was a pretty big deal last time, so when I woke up this morning, I figured I'd just press record and let you guys know first. So I won't be long-winded. Like you only get one super emotional retirement essay, and I used mine up last year. So really thank you guys so much to every single one of you for supporting me.
Tom Brady è una persona che sembra scritta da uno sceneggiatore perché ha vissuto una vita da film. È un quarterback, quindi per chi non è avvezzo al gioco, colui che ha in mano la squadra, ha vinto 7 campionati e per anni è stato sposato con la modella Gisele Bündchen. L'anno scorso aveva annunciato il suo ritiro, salvo poi pentirsene e tornare a giocare. Quest'anno, a 45 anni suonati, si è ritirato di nuovo e questa volta per davvero, come ha detto lui stesso. Da giorni in America e non solo, si sta parlando a lungo di Brady perché effettivamente ha tutto il diritto di stare tra i più grandi sportivi della storia americana, insieme a gente come Michael Jordan o Muhammad Ali. Contate che con i suoi 7 campionati sarebbe al 4° posto della classifica generale di vittorie. Sì, ma non quella dei giocatori, quella delle squadre. Solo 3 franchigie hanno più campionati di lui e questo è veramente sorprendente. Tra i commenti sul suo ritiro però non sono pochi che dicono che era anche un po' l'ora. Riconoscendo la grandezza di Brady, molti hanno considerato questa sua ultima stagione giocata a Tampa Bay non esaltante e forse quindi risparmiabile. Pare che anche la sua ex moglie Gisele la pensasse così, tanto che hanno divorziato. Brady comunque sembra essere stato convinto a dire definitivamente basta da un'offertina che gli è arrivata dalla Fox. Il network americano gli ha messo sul tavolo un contratto da $375 milioni in 10 anni per diventare il principale commentatore di Fox Sport. $375 milioni in 10 anni per parlare di football in TV. A parte che questo ci fa capire quanto lo sport sia preso sul serio in America e quanto conti a livello economico, diciamo che queste cifre sono ragioni a sufficienza per smettere di giocare a 45 anni. In ogni caso, diversi commentatori hanno detto che la notizia del ritiro di Brady farà bene al football, che ora potrà trovare nuovi idoli e su tutti Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs, che il 12 febbraio giocheranno il Super Bowl contro i Philadelphia Eagles. Mahomes è del 95, aveva solo 5 anni quando Brady giocava la sua prima stagione in NFL ed è il volto nuovo del football americano. Quest'estate, tra luglio e agosto, in Australia e in Nuova Zelanda si giocheranno i mondiali di calcio femminili. Quello che vi ho fatto sentire è la sigla. Come ormai da sua tradizione la FIFA, non si è fatta scappare l'occasione per monetizzare il più possibile l'evento vendendolo al miglior offerente, che di questi tempi ha sempre la stessa origine, i paesi del Golfo. Dopo tutta la polemica in Qatar, la FIFA aveva l'occasione, con i mondiali femminili, di, almeno superficialmente, ripulirsi l'immagine. Tra le calciatrici poi, a differenza degli uomini, sono molte quelle che si sono espresse pubblicamente per chiedere una maggiore parità e giustizia sociale per le donne in generale come per le varie comunità LGBTQ+. Quindi la FIFA, davanti a questa situazione, cosa fa? Cerca di trovare degli sponsor che vadano in questa direzione? No, tutt'altro. Accetta di farsi sponsorizzare da Visit Saudi, l'ente che promuove il turismo dell'Arabia Saudita. Ovviamente le polemiche sono esplose subito, perché pochi hanno creduto alla giustificazione della FIFA che questo accordo sia finalizzato a promuovere il calcio femminile in Arabia Saudita. Non serve essere un esperto sociologo per conoscere la situazione di repressione costante in cui vivono le donne da quelle parti, e che proprio un paese che ha una bassissima considerazione delle donne sponsorizzi il mondiale di calcio femminile è veramente ipocrita. Si parla infatti già di sport washing. Lo ha fatto la direttrice globale di Human Rights Watch, Minky Worden, che ha detto che questa decisione mostra uno scioccante disprezzo per lo status in cui vivono le donne in Arabia. Anche la Federazione Australiana si è lamentata del fatto di non essere stata consultata dalla FIFA prima di prendere questa decisione. La realtà dice che questa gestione della FIFA continua a seguire i soldi e quindi in questo momento storico continua a strizzare l'occhio ai paesi del Golfo, gli unici con disponibilità economica pressoché illimitata, e lo fa in nome di una diffusione del gioco a cui onestamente nessuno crede, anche perché l'Arabia Saudita è sempre più determinata nel candidarsi ai mondiali di calcio maschile del 2030. Lo vedremo, ma probabilmente, se non cambierà qualcosa, gli anni 20 delle 2000 passeranno alla storia come quelli in cui il calcio si è venduto al miglior offerente, con buona pace di diritti umani e civili. Restiamo in tema di sport e di donne andando in India. Da diverse settimane tutto lo sport indiano è in subbuglio da quando la wrestler Vinesh Phogat ha avuto il coraggio di denunciare il sistema di abusi sessuali su cui si basa la federazione indiana, dicendo che oltre a lei altre 10 atlete le hanno detto di aver vissuto situazioni simili, accusando quindi il presidente della federazione Brij Singh di reiterati abusi verso le donne. Da lì è iniziato un terremoto che si è velocemente allargato ad altre discipline, tutte tristemente accomunate da un sistema in cui le violenze sessuali contro le sportive erano all'ordine del giorno. In India si parla di un nuovo Me Too in versione sport. Mr. Singh è stato allontanato, ma non sarà l'unico. Tutto il marcio dello sport indiano sta avvenendo a galla e sempre più donne stanno denunciando a gran voce le terribili situazioni in cui hanno vissuto per anni. Alcuni studi sui diritti umani stanno evidenziando che tra il 2010 e il 2020 sono state avanzate 45 accuse di abusi sessuali dalle atlete contro i loro allenatori o altri membri della federazione. Di questi, solo 5 hanno ricevuto delle multe, uno è stato sospeso ma poi reintegrato, mentre altri 2 sono stati esonerati. A tutti gli altri non è accaduto nulla. Le cose ora sembrano prendere una piega diversa per le sportive indiane, vedremo. Chiudiamo con un importante aggiornamento sulla vicenda di Mason Greenwood, il calciatore del Manchester United di 21 anni che da più di un anno non gioca a causa di una serie di pesanti accuse di violenza domestica avanzate contro di lui dalla sua fidanzata. Le accuse contro di lui, secondo quanto stabilito dai giudici, sono cadute. È stato deciso che non ci sono più le prospettive di una condanna e quindi il caso è stato chiuso. La fine di un incubo per Greenwood, che a soli 21 anni ha visto la sua vita e la sua carriera a un passo dal finire. La sua squadra, il Manchester United, fino ad adesso lo aveva sospeso e ora gli permetterà di tornare in squadra. Il suo futuro però è parecchio incerto, perché non sono pochi quelli che non lo vorrebbero più, sia tra i giocatori sia tra i dipendenti in generale del club. Lo United, inoltre, rivela il Guardian, starebbe valutando quale potrebbe essere l'impatto sul suo brand, visto che Greenwood in questo momento non è proprio sinonimo di buona pubblicità. La giustizia però si è espressa e credo che al momento per Greenwood conti soprattutto questo. Ora saliamo metaforicamente a bordo di una barca a vela per parlare di una competizione sportiva tra le più estreme e affascinanti che esistano in assoluto. Sto parlando della Ocean Race, una gara lunga 6 mesi.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Che porta le barche in giro per il mondo. Qualche settimana fa la gara è iniziata ad Alicante, in Spagna, e si chiuderà tra giugno e luglio a Genova. La Ocean Race è una gara senza eguali, che unisce l'aspetto più primordiale della natura e dell'oceano ai più alti livelli di perfezione tecnologica. Ci vuole moltissima forza fisica, ma un'ancora maggiore tenuta mentale. Gli equipaggi navigano a bordo di barche chiamate Imoca, lunghe 18 metri dotate di speciali ali mobili che in determinate condizioni possono sollevare in aria lo scafo, facendole sembrare delle barche volanti. Gli equipaggi sono formati da 6-8 persone, compreso anche un reporter che non partecipa alla gara ma prende nota di tutto quello che succede. La prima tappa è stata a Capo Verde, da lì vanno poi a Città del Capo, in Sudafrica e infine in Brasile, prima di cominciare il ritorno verso Genova. Soprattutto nella tappa verso il Brasile, passeranno quasi un mese in mezzo all'oceano, lontanissimi dalle coste di ogni paese. Passeranno anche dalle parti di Point Nemo, il punto al mondo più lontano da qualsiasi costa terrestre, dove gli umani più vicini in linea d'aria sono gli astronauti che stanno sulla Stazione Spaziale Internazionale, circa 400 km più in alto. Ogni equipaggio deve avere una donna a bordo e sulla nave americana, 11 Hour Team, questo ruolo è ricoperto da una velista italiana, Francesca Klapcic. Francesca è una delle più grandi veliste italiane, ha già partecipato alla competizione e ha alle spalle anche esperienze nelle Olimpiadi. Io l'ho contattata nei giorni di pausa che sta trascorrendo a casa sua negli Stati Uniti prima di andare in Sudafrica e riunirsi alla squadra. Abbiamo parlato della gara, del rapporto con la natura e delle difficoltà di mettersi alla prova con una sfida sportiva del genere. Sentite.
L'ultima tappa sono state quasi 6 giorni, che alla fine per una tappa di Ocean Race son quasi pochi giorni, ma le condizioni meteo erano molto intense e quindi in realtà anche pochi giorni sembrano un'infinità.
Immagino. Invece la tua squadra in questo momento dov'è e poi tu dove li raggiungi?
In questo momento 11 Hour Racing è in mare, stanno navigando da Capo Verde a Cape Town, hanno superato i doldrums, quindi diciamo le calme equatoriali da circa un paio di giorni, da un po' meno di 48 ore, quindi ora piano piano stanno iniziando a navigare a una miglior velocità. In questo momento si trovano più a est delle coste del Sud America. È una rotta un po' particolare perché per andare a Cape Town bisogna andare completamente a ovest e quindi raggiungere quasi costa brasiliana. Quindi insomma è una tappa abbastanza difficile e lunga, però insomma speriamo riescano ad agguantare le barche davanti.
Quindi tu sei convocata per poi Cape Town?
Esatto, sì. A Cape Town sarò di nuovo con il team e poi sarò di nuovo in barca dal Brasile, quindi da Itajaí a Newport e poi per tutte le tappe in Europa, quindi con il grande finale a Genova.
Quindi insomma riposi adesso e poi praticamente non ti fermi più fino alla fine.
Esatto, esatto.
Allora entriamo un po' nelle particolarità di questa gara incredibile. Io partirei da un dettaglio che magari non viene meno preso in considerazione, poi è fondamentale. Voi passate tantissimi giorni, come si è già capito, in barca, tutto sommato stretto, mm-hmm. E ho visto che ogni equipaggio è formato tra le 6 alle 8 persone. Però non siete, come dire, in vacanza, quindi dovete costantemente fare delle cose, c'è una competizione, c'è una gara, quindi immagino che anche la pressione, l'ansia sia costante. Come si vive quindi in questo contesto? Quanto è difficile rapportarsi con le altre persone che sono dei colleghi, sono al tempo stesso però anche magari delle persone con cui non c'è grande intesa a livello magari umano?
Certo. Ma in realtà noi siamo pochi velisti a bordo, nel senso che con l'Imoca siamo 4 velisti più un media reporter e quindi il rapporto è molto stretto tra di noi perché comunque siamo pochi e dobbiamo lavorare molto intensamente in barca perché rispetto magari all'ultima edizione dove eravamo in 10, quando sei in 4 ti rendi conto che insomma non ci sono molte mani a dare un aiuto. In realtà siamo molto fortunati perché andiamo tutti d'accordo, siamo tutti molto motivati dalla regata ovviamente, quindi c'è poco tempo diciamo per pensare a cose esterne rispetto alla regata. Abbiamo velisti a bordo che hanno tantissima esperienza, addirittura Simon Fisher che è il nostro navigatore ne ha fatte 6 di Ocean Race, quindi c'è molto rispetto, no? E quando si parte dal rispetto ovviamente poi tutto il resto diventa più semplice perché c'è sia un rapporto di amicizia ma c'è anche un rapporto professionale molto, molto stretto.
In molte fasi della gara vi siete trovati e vi troverete letteralmente in mezzo all'oceano, lontanissimi da ogni forma umana, da ogni costa. E quindi la mia domanda è: quanto è effettivamente estrema questa gara? Quanto la tecnologia in realtà aiuta
a essere sempre al sicuro e quanto si è in balia della natura? Cioè, cosa vuol dire, soprattutto a livello mentale, vivere una gara del genere?
Sicuramente è dura mentalmente, nel senso che comunque si è via da casa per un sacco di tempo, è difficile comunque lasciare la famiglia, è un ambiente molto rischioso. Mentalmente, specialmente con queste nuove barche, è molto più difficile rispetto alla parte fisica, che l'Imoca è una barca molto intensa perché sbatte sulle onde in maniera molto violenta, quindi la vita a bordo è... E non ti dà tregua, cerchi di dormire ma c'è troppo rumore, c'è troppo movimento e anche cercare di mangiare qualcosa è complesso perché la barca si muove sempre in maniera molto violenta, quindi la parte mentale è sicuramente importante. Con il fatto che siamo quattro a bordo ovviamente ci si aiuta a vicenda, quella ovviamente la parte più importante, perché quando qualcuno è un po' giù di morale c'è sempre qualcun altro che cerca di risollevare un po' lo spirito e quindi si cerca di lavorare insieme.
Tu hai partecipato a due edizioni delle Olimpiadi, a Londra nel 2012 e a Rio nel 2016, e adesso stai vivendo questa esperienza in un contesto che è sicuramente più avventuroso rispetto a quelle delle Olimpiadi. Da velista, quale dei due senti più tuo e quali sono le difficoltà di adattarsi a due contesti così differenti?
Ma in realtà, guarda, A me la vela offshore piace moltissimo e quindi mi sono adattata abbastanza bene, ma mi porto anche con me tutta l'esperienza delle classi olimpiche, quindi i due mondi si integrano molto bene, perché tutta l'esperienza che ho avuto con le classi olimpiche di vela, di alte performance, etica del lavoro, è qualcosa che ti porti poi dentro per sempre e riesci anche a usare poi in un ambiente come la vela offshore. Quindi sì, sono due mondi leggermente separati, ma che si integrano molto bene.
Detto delle tue esperienze olimpiche, qual è il percorso che ti ha permesso e che ti ha portato a entrare in un team così importante, che partecipa a una delle gare più importanti in assoluto, probabilmente forse dello sport mondiale, fuoriuscendo dalla disciplina della vela? Quali sono le competenze che hanno trovato in te? Cos'è importante saper fare?
Sicuramente tutta l'esperienza che ho avuto in questi anni, ovviamente in diverse barche, no? E quindi sono come piccoli pezzettini di un grande puzzle che riesci a mettere insieme e alla fine ti crea un'esperienza un po' a 360 gradi, no? Quindi non è solo classi olimpiche, non è solo barconi, tutto l'insieme che poi, quando sei in mezzo al mare a così tante miglia di distanza da terra, hai bisogno di qualcuno in barca che insomma sia un po' tra virgolette tutto fare e che abbia un po' un'idea generale di quello che sta succedendo. Poi sicuramente tutta la parte più specifica delle performance della barca, no? Comunque sono sempre stata abituata a spingere a livelli molto alti, cercare di andare sempre veloce, cercare di andare sempre meglio, e quello è qualcosa che alla fine poi ti fa vincere regate sia nelle classi olimpiche sia inshore, ma anche regate offshore.
Ti ricordi il primo pensiero che hai avuto quando hai avuto la certezza che avresti partecipato alla Ocean Race, e poi hai seguito un allenamento particolare per prepararti a questa manifestazione, o il tuo, diciamo, standard di allenamento?
È stato un processo abbastanza creato nel tempo, no? Dopo l'ultima edizione volevo fare la regata di nuovo, ho avuto un po' di contatti con altri team che partecipavano alla regata e ho avuto l'opportunità con il 11 Hour Racing di far parte di un team che sulla carta è uno tra i favoriti anche per la vittoria finale, quindi un team di alto livello, hanno lavorato per quasi 3 anni sulla barca, quindi sicuramente è stato interessante, diciamo, aggiungermi al team un po' in ritardo, perché faccio parte del team solamente da aprile 2022. Però allo stesso tempo ho imparato un sacco, perché tutto il resto del team ha fatto parte del progetto proprio anche di costruzione della barca, quindi conoscono la barca nei minimi dettagli. Fa parte anche un po' di aver la volontà di essere, tra virgolette, al momento giusto, al posto giusto, no? Personalmente si è presentata l'occasione di 11 Hour Racing e non ci ho pensato due volte a...
Ecco, personalmente trovo tutti quanti gli sport che si praticano a stretto contatto con la natura molto affascinanti, perché in qualche modo rimettono l'essere umano, diciamo, un po' al suo posto, cioè gli fanno capire quanto ovviamente la natura sia potente, quale sia la sua forza. Quali sensazioni provi nel momento in cui sei in mare? Ci si abitua un po' ad avere a che fare con una natura così selvaggia e potente come può essere quella dell'oceano, o la sensazione quasi di che sia un po' intimoriti rimane sempre?
C'è sempre tanto rispetto, no? Comunque l'oceano è enorme, quindi noi velisti siamo solamente un qualcosa di minuscolo in un ambiente enorme, quindi c'è sempre un po' di emozione prima della partenza, c'è sempre un po' di, non paura, ma sicuramente tantissimo rispetto per quello che si andrà ad affrontare, no? Anche la prima tappa di questa edizione, no? Uno pensa da Alicante a Capo Verde, una tappa non lunghissima in Mediterraneo. Alla fine però il Mediterraneo spesso è più duro rispetto all'Oceano del Sud, no? E quindi c'è bisogno di un sacco di rispetto e di preparazione, essere preparati a tutto e avere la barca ovviamente preparata al migliore dei modi, l'equipaggio mentalmente pronto, e quindi cercare di eliminare più variabili possibili.
Quindi in qualche modo adattarsi al tempo stesso e essere consapevoli che l'uomo e quindi in qualche modo la tecnologia della barca può arrivare fino a un certo punto.
Assolutamente, assolutamente. Spesso bisogna anche affrontare dei problemi, no? La barca spesso si rompe, la barca spesso ha dei problemi, spesso i velisti hanno dei problemi. Abbiamo un kit medico a bordo molto grande perché dobbiamo cercare di essere autosufficienti quando siamo in mare. Quindi sia per la barca sia per le persone dobbiamo cercare di essere il più possibile preparati.
Questa è una gara internazionale, tu sei una velista internazionale, vivi negli Stati Uniti, insomma hai a che fare con un livello internazionale della vela. Se invece ci concentriamo sul contesto e sul movimento italiano, cosa possiamo dire? È un movimento sano, ci sono però delle buone accademie, delle buone scuole, è un movimento che ha un suo futuro o è, come spesso accade in Italia, legato al talento di singole atlete o atleti, ma a livello poi di sistema di movimento non c'è molto?
In realtà negli ultimi anni secondo me è stato fatto tantissimo. Qualche anno fa sicuramente era basato tanto sul talento e poi c'era poca, diciamo, organizzazione, no? Ora invece siamo in un momento in cui secondo me la federazione, altri team stanno rendendo la vela molto più professionale anche in giovane età, e quindi c'è sicuramente un sistema dietro e i risultati anche dei ragazzi delle classi olimpiche secondo me parlano un po' da soli, non è più solamente basato un po' sul lavoro personale dei singoli, ma c'è un lavoro di squadra dietro, no? Quindi secondo me finalmente si vede una struttura un po' più organizzata.
Per chiudere, tornando alla tua attualità, in questo momento che sei un po' in pausa, sei in pausa totale, tieni comunque un qualche ritmo di allenamento, quindi quando è che effettivamente poi torni? Come si vive questi giorni? Sei un po' in un limbo?
Un pochino, sono attaccata al tracker, quindi cercare di capire se stanno guadagnando miglia, se stanno perdendo. È comunque un lavoro anche quasi di raccolta dati, nel senso che da casa, da dove sono io, è molto semplice capire cosa fanno gli altri team, capire che vele stanno usando in ogni singola parte della regata, e poi cerco di mettere insieme un report che ovviamente condividerò con il resto del team per cercare di migliorare poi per la tappa successiva. Quindi è importante anche per chi fa parte un po' della rotazione e che non è in barca in quel momento essere molto presente durante la tappa comunque, no? Quindi ci sono tanti modi per comunicare con il team e cerchiamo, insomma, di darci una mano anche se non siamo presenti in barca fisicamente.
Chiudiamo con una notizia della serie Solo in America. Il contesto è il basket scolastico delle medie. Siamo in una scuola pubblica di Portsmouth in New England. Quando alla squadra manca la sua giocatrice migliore, l'allenatrice, una ragazza di 22 anni, decide che la cosa migliore da fare è giocare lei in prima persona, facendo finta di essere la ragazzina di 13 anni assente. La storia è stata fatta emergere da un genitore che ha denunciato il fatto. Ci sono anche dei video piuttosto esilaranti in cui l'allenatrice gioca, tira, stoppa, sfruttando il fatto di essere decisamente più alta delle altre e grazie a 10 anni in più. Ovviamente l'allenatrice è stata esonerata, ma ditemi dove poteva succedere qualcosa del genere se non in America. Avete ascoltato Line, Dentro lo Sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli, potete seguire la pagina Instagram Line Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.